nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Prima della Messa, ricordato che quest'oggi, anche se è la 20ª domenica dopo la Pentecoste, celebriamo la Messa della Maternità Divina della Santa Vergine, festività dell'11 ottobre. Anche domenica prossima, che sarà la terza domenica del mese, per cui la messa farà il mattino alle ore 11:30 e a Modena alle 9, pur essendo la 21ª domenica dopo la Pentecoste, festeggeremo San Luca Evangelista. Ieri abbiamo avuto la gioia di assistere alla ordinazione a diacono di un seminarista, di Charles Belmadi, che raccomando le vostre preghiere. E anche sabato prossimo sarà una giornata particolare, perché ricorre per la decima volta, il decimo anno, la giornata per la regalità sociale di Cristo Re, a Cristo Re dedicato oltre che alla Madonna del Rosario, questo mese di ottobre. Sabato il tema con cui ci intratterremo è quello della famigerata Inquisizione. Bene, vi aspetto quindi a sabato, per sabato, questa giornata da passare assieme. Intanto vediamo un pochino cosa poter dire di questa festività della maternità della Vergine Maria. Si tratta di una festività relativamente recente. È stata istituita da Papa Pio XI nel 1931 per un anniversario. Erano 15 secoli dalla celebrazione del Concilio di Efeso. Uno dice: ma è roba ben polverosa del tempo passato, 15 secoli non sono poca cosa. E invece è bene che ritorniamo, e questo era lo scopo dell'istituzione di questa bella festa, che ritorniamo col pensiero a quell'anno del 431, quando fu celebrato il Concilio di Efeso. A lungo, ancora per i primi 1000 anni della storia della Chiesa, i santi, i padri, usavano questa espressione che, a fianco dei 4 Vangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, essi veneravano i 4 concili, i primi concili della Chiesa, non perché i successivi non obblighino la nostra fede, evidentemente, ma questi 4 primi concili della Chiesa hanno fissato con chiarezza, sotto il lume dello Spirito Santo, contro tutte le eresie, la nostra fede per quel che riguarda Dio e per quel che riguarda la persona di Gesù Cristo, quindi, come si dice, la Cristologia. Sono i concili, come sapete, di Nicea, il primo di Costantinopoli, quello di Efeso, di cui parliamo oggi, e poi quello di Calcedonia. Il primo, quello di Nicea, contro l'eresia di Ario, che negava la divinità di nostro Signore Gesù Cristo e negava la Trinità delle persone, la Trinità divina delle persone, ecco, a noi abbiamo riaffermata la fede nella divinità di Cristo e nel dogma della Santissima Trinità. Purtroppo il Concilio di Nicea non fu la fine, ma l'inizio della terribile crisi ariana, e a conclusione di questo periodo terribile per la fede della Chiesa, il trionfo dell'ortodossia fu decretata al primo concilio di Costantinopoli. Allora fu rinnovata la condanna di Ario e di un suo discepolo macedonio che negava la divinità dello Spirito Santo. Il credo che recitiamo alla Santa Messa, anche quindi tra poco, è detto il credo di Nicea-Costantinopoli, perché è la professione di fede di questi due concili. Poi abbiamo avuto il concilio di Efeso, quello di cui ci stiamo intrattenendo, contro l'eresia di Nestorio, e quello di Calcedonia invece è contro l'eresia opposta di Eutiche. Ma qual era l'eresia di Nestorio e chi era Nestorio? Nestorio non era l'ultimo venuto, una persona da poco, era niente meno che il patriarca di Costantinopoli. Le antiche chiese patriarcali, le più importanti del cristianesimo, erano le chiese fondate direttamente dagli apostoli, le più antiche, le più importanti delle chiese fondate dagli apostoli. La prima fra tutte, ovviamente, Roma, e poi Gerusalemme, Antiochia, Alessandria d'Egitto. Costantinopoli non c'era, ma l'importanza di questa città crebbe, e quindi anche della sua sede patriarcale, a causa della presenza a Costantinopoli dell'imperatore romano d'Oriente. E Costantinopoli si stimava e si stima tuttora ridotta a nulla, da un punto di vista cristiano quasi nulla, la nuova Roma, in confronto dell'antica che è la Roma, la sede del successore di Pietro. Nestorio un giorno, un triste giorno, incominciò a diffondere la sua eresia. Il popolo fu sensibile soprattutto alla negazione della maternità divina della Madonna, e infatti la festività è dedicata alla maternità divina della Madonna. Nestorio diceva: Maria non deve essere chiamata madre di Dio, Theotokos, ma deve essere chiamata solo madre di Gesù. Quando quindi noi ogni giorno e più volte al giorno nella recita dell'Ave Maria diciamo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, rinnoviamo la nostra fede in questa verità che la Chiesa difende e che Nestorio nega nella sua eresia, dicendo: Maria è madre di Gesù, ma non è madre di Dio. Ma qual è il punto? Perché lui negava che Maria era madre di Dio e diceva che era solo madre di Gesù? Cioè che Maria è madre di Gesù, senza dubbio, ma non è solo madre di Gesù. L'errore, l'eresia di Nestorio viene da un errore, da un'eresia che concerne la persona stessa di Gesù Cristo. Ario diceva: non vi è Trinità, l'unico Dio è Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono delle creature di Dio Padre. E poi, conseguentemente, diceva: Gesù Cristo, quindi, non è il creatore, ma è una creatura, o comunque, anche se come Figlio di Dio ha preceduto la creazione del mondo, è a sua volta una creatura di Dio Padre. Questo l'arianesimo. Nestorio, a parole almeno, non nega la divinità del Figlio. Egli professa la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e professa, insegna, come noi, che Dio Figlio, il Verbo di Dio, è veramente Dio. Su questo non c'è dubbio. Allora dov'è la sua eresia? È in quello che lui vede a proposito dell'incarnazione. Dio si è fatto uomo, allora il Verbo di Dio si è fatto uomo. E qual è il rapporto tra Gesù e il Verbo di Dio? Lì c'è l'eresia di Nestorio. Gesù, il figlio di Maria, quest'uomo Gesù che è nato, che è vissuto, che è morto, è unito al Verbo di Dio, al Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, in maniera accidentale. E l'è unito in maniera morale. Secondo lui Gesù è un uomo e il Figlio di Dio è Dio. Gesù è un uomo, solamente che il Figlio di Dio si è unito a Gesù, è venuto in lui, lo ha santificato, e quest'uomo Gesù, per i suoi meriti e la sua santità, ha meritato la divinità. Ma il Figlio di Dio, il Verbo di Dio, è una persona, e Gesù di per sé è un'altra persona. In altre parole, per Nestorio, in Gesù Cristo ci sono due persone: la persona divina del Verbo è la persona umana di Gesù. Questa è un'eresia. E qual è la fede cristiana? Spero che la conosciate tutti, perché è quella che noi professiamo. Mentre in Dio c'è una sola natura, ma vi sono tre persone, in Gesù invece vi è una sola persona e vi sono due nature. Lo esprimiamo nella formula ben nota, nella giaculatoria che si recita dopo la benedizione eucaristica. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Quando noi diciamo benedetto Gesù Cristo, parliamo della persona di Gesù. Ce n'è solo una di questa persona, la persona di Gesù è una sola, benedetto Gesù Cristo, c'è un solo Gesù Cristo. Questo Gesù Cristo non è un uomo, come dice Nestorio, è una persona divina. In Gesù c'è una sola persona, c'è un solo Gesù, e questa persona è la persona divina del Verbo, del Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità. Vero Dio e vero uomo, quest'unica persona divina di Gesù Cristo ha due nature. Io sono una persona, Francesco, e ho una natura solamente, umana. Ho una natura umana che fa che Francesco è un uomo, e ho la mia natura umana. Sono quest'uomo, sono io. Gesù Cristo è una persona, Gesù, ma lui non ha solamente una natura, ne ha due. La natura divina, quella della Santissima, l'unica natura divina della Trinità, per cui abbiamo un solo Dio, e la natura umana, la natura umana, la sua natura umana, la natura umana di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha un corpo umano, Gesù Cristo ha un'anima umana, e quindi vuol dire che Gesù Cristo ha un intelletto umano e una volontà umana, ha una sensibilità umana. Tante azioni compiute da Gesù sono proprie dell'uomo: è nato, ha mangiato, ha dormito, ha pianto, è morto. Tutto questo lo può fare solo un uomo. Questo viene dalla natura umana di Gesù. Ma chi è nato, chi ha dormito, chi ha mangiato, chi ha pianto, chi ha sofferto, chi è morto, è Dio. Perché c'è una sola persona e questa persona è la persona divina. Le due nature, quella umana e quella divina, si sono unite nell'unica persona di Gesù Cristo. La Chiesa insegna che questa unione si deve chiamare ipostatica. Quando noi diciamo unione ipostatica, cosa vogliamo dire? L'unione della natura umana e della natura divina in un'unica ipostasis, cioè in un'unica persona. Questa persona è quella di Gesù Cristo, Dio. Non è una persona umana, è una persona divina. Gesù è vero uomo, è nato come me, è morto come morirò io, ha sofferto, ha mangiato, dormito, parlato, camminato, eccetera. Però questo Gesù Cristo ha tutto di umano, vi ho detto l'anima, il corpo, la sua natura umana, ma non ha la persona umana, quello gli manca. E non ha la persona umana perché la sua natura umana è assunta dalla persona divina che gli dà la sussistenza, e quindi sussiste nell'unica persona divina. Per questo tutto quello che fa Gesù, anche in quanto uomo, anche solo una lacrima, un pensiero, un sospiro umano di Gesù, ha un infinito valore, perché le azioni si riferiscono a chi le compie, e cioè alla persona. La persona, cioè io, per esempio Francesco, sono una persona, ve lo ripeto, con una natura umana che mi fa agire da uomo. E Gesù è una persona, il Verbo di Dio. Per cui Gesù può dire: io sono la via, la verità, la vita. Questo lo può dire solo Dio. Io sono la resurrezione e la vita. Questo lo può dire solo Dio. Ma avendo anche una natura umana, agisce anche da uomo. Avendo una natura divina, agisce da Dio. ma anche le azioni che fa in quanto uomo sono le azioni di un Dio e quindi hanno infinito valore. La morte di Cristo sulla croce ha un valore infinito per la redenzione di un'infinità di mondi, se ce ne fosse bisogno. Perché? Perché è la passione secondo la carne e l'umanità di nostro Signore, ma chi ha sofferto è la persona divina, quindi Gesù Cristo è Dio. È per questo che noi possiamo dire che Maria è madre di Dio. Certo, Maria Vergine è madre di Gesù nella sua umanità, non ha messo al mondo la Santissima Trinità, sarebbe un'eresia, è la Trinità che ha creato la Santa Vergine, che è una creatura. Maria non è la madre di Dio Padre né di Dio Spirito Santo, cerchiamo di spiegarci. Ma la Santa Vergine ha però concepito verginalmente e ha santamente generato Gesù Cristo nostro Signore. Ora, se Gesù Cristo fosse una persona umana, come dice Nestorio, avrebbe generato un uomo e sarebbe madre di un uomo che si chiama Gesù. Ma siccome l'unica persona che c'è in Gesù Cristo, che è Gesù Cristo, è divina, allora Maria è veramente madre di Dio. Di Dio è creatura, ma nello stesso tempo di Dio è madre. E questo è un divin paradosso, è un grandissimo mistero della nostra fede cantata dai poeti. Per questo Maria è inscindibile da Gesù Cristo e la fede nella Vergine Maria, che non è Dio chiaramente, è però al cuore del mistero dell'incarnazione, cioè del Verbo di Dio, che non a parole, non per modo di dire, ma veramente si è fatto carne. L'eresia di Nestorio umanizza troppo Gesù e lo priva quindi della sua divinità, che è unita a lui in maniera che gli è estrinseca, come estranea, che viene in lui ma che non è lui. E questa eresia non è, come vi dicevo, un vecchiume dei secoli passati. Questo non solo perché dei nestoriani esistono ancora, tante volte poveretti anche perseguitati, no? Ma non dai cattolici perseguitati, dai musulmani, poco importa adesso questa cosa. L'attualità dell'eresia nestoriana non viene dal fatto che c'è ancora qualche resto, qualche brandello di nestoriani ancora ai nostri giorni, ma viene dal fatto che i teologi moderni, la maggior parte, tanti teologi moderni, anche famosi, anche di grido, chi più in maniera esplicita, chi meno in maniera nascosta, propongono ai fedeli una teologia che in realtà è una riedizione dell'eresia di Nestorio. Quando parlano di Gesù ne parlano come di un uomo solamente, come se la persona di Gesù fosse una persona umana. Parlano di Gesù e del Padre, dei rapporti di Gesù con il Padre, quasi come i rapporti di un uomo con il suo Dio. È vero che Gesù è anche vero uomo, ma lì sembra quasi che Gesù sia solamente un uomo, è una persona umana nei rapporti col Padre, che è il suo Dio, o il Dio in cui crede questa persona umana che è Gesù. E questo è il modo di presentare oggi tante volte la persona divina di nostro Signore Gesù Cristo da parte di teologi, chiamiamoli così, che in realtà hanno perso la fede, dovrebbero essere chiamati piuttosto ateologi che teologi. Allora noi dobbiamo prima di tutto avere le idee chiare sulla nostra fede cristiana, quindi di ricordarci cosa insegna la nostra fede, e secondariamente dobbiamo respingere qualunque tentativo di togliere a nostro Signore la sua santissima divinità, perché senza di ciò si nega l'incarnazione stessa. Come vi ho detto, l'incarnazione allora diventa in realtà un'apparenza più che una realtà. Anche la redenzione viene negata, perché chi è morto sulla croce allora è un uomo solamente e non il Dio stesso, e quindi noi restiamo nei nostri peccati. Importantissimo quindi è il rinnovare la fede dei padri del Concilio di Efeso nella divinità di nostro Signore, nell'unicità della sua divina persona e quindi nella maternità divina della Santa Vergine, che noi come loro proclamiamo Theotokos, madre di Dio, e in ciò vediamo la grandezza della Vergine Maria, ricordandoci che tutti gli altri privilegi della Santa Vergine, inclusa l'Immacolato Concepimento, l'Assunzione in Cielo, eccetera, e tutte le altre, gli altri doni, la sua verginità unita alla maternità, tutto dipende dalla maternità divina. E perché Dio da tutta l'eternità l'ha predestinata alla divina maternità, essere la madre di Dio fatto uomo, che Dio ha poi dato come corona alla Santa Vergine tutti i doni e i privilegi che noi veneriamo in lei, e vedendoli in lei adoriamo la grandezza di Dio che le ha concesso doni così grandi e così splendidi. E lei, come madre di Dio, di Gesù Cristo, non si dimenticherà anche di noi, che essendo membra del corpo di Cristo diventiamo in questo modo, mediante il battesimo, la fede e la grazia, anche figli suoi, nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.